Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に その先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Knight.
Qui m'offre faire la tour pour Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
E ci siamo, buongiorno, anche questa settimana siamo pronti ed agguerriti a tenervi, farvi compagnia per tutti i giorni dalle 10 alle 11:15, 11:05, insomma dipende un po' da quello che dobbiamo fare.
Da quanto parliamo,
c'è ovviamente Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi, spero. Angela, ci sei?
Ci sono.
Si sa mai, perché lì al Lido ogni tanto scompari. E direi che, come di consueto ormai, apriamo con gli auguri, menzionando i compleanni di alcune personalità del mondo del cinema, del presente o del passato. E comincerei con uno, un grandissimo regista del passato, che si chiamava Billy Wilder.
Billy Wilder, dal momento che era austriaco, rifugiato in America, insomma andò con tutto quel movimento di registi che fuggirono con l'arrivo del nazismo, e a Hollywood ha veramente segnato la storia, ha fatto la storia del cinema, perché si è mosso indifferentemente dalla commedia al noir, anzi è stato uno dei fondatori del noir classico americano. Possiamo solo ricordare qualche suo film: La fiamma del peccato, meraviglioso noir, Giorni perduti, Viale del tramonto, L'asso nella manica, e poi tutte quelle grandissime commedie, Sabrina, Quando la moglie è in vacanza, A qualcuno piace caldo, ne abbiamo parlato più volte, Irma la dolce, e poi quell'altro film che io adoro moltissimo, Prima pagina, sul mondo del giornalismo, con Walter Matthau e Jack Lemmon, insomma film indimenticabili, per i quali si è guadagnato anche qualche Oscar, qualche, per modo di dire, 7, che sono una bella cifra, insomma uno dei più grandi registi che Hollywood abbia mai avuto, pur essendo di origine austriaca.
Un altro compleanno di un attore che invece è ancora con noi, anche se lo vediamo poco, devo dire, è Kris Kristofferson, che io ricordo a bordo della sua motocicletta, come si usava a dire, la motocicletta, in un film che sicuramente, del quale parleremo sicuramente nel nostro spazio Fred Remakes, ovvero in A Star Is Born, è nata una stella, vero Chiara?
Sì, era il precedente, se non mi sbaglio, al nostro Bradley Cooper, quindi
sì. è un Bradley Cooper d'epoca.
Era il Bradley Cooper d'epoca, però lui aveva avuto una fortuna. Senza togliere nulla a Lady Gaga, che amiamo tanto, però lui recitava accanto a Barbarona Streisand, e quindi anche quello, o come piace Streisand, e quindi voglio dire, solo per questo anche quello È nata una stella va ripreso. Le sue canzoni però non le conosco tanto.
Potrebbe essere un'occasione per metterne una alla fine di questo intervento, cosa dici, se riusciamo a organizzarci con i tempi. E intanto vorrei ricordare anche che oggi compie gli anni un famosissimissimo regista iraniano che ha fatto dei film meravigliosi, ovvero Abbas Kiarostami, di cui secondo me Angela sa un sacco di cose.
Allora, Angela sa, anche per averlo conosciuto personalmente, perché in un'altra vita Angela ha distribuito dei film ha distribuito due film di Kiarostami.
Ma dai.
Che si dovrebbe dire Kiarostami, perché in farsi la pronuncia, l'ultima parola è sempre accentata alla fine. Sì, ho distribuito Close Up e La vita continua nelle sale. Sì, vedi?
Sei veramente ogni Chiara, ogni giorno esce una cosa nuova. Infatti dovrebbe aver 100 anni la Prudenza, tutte le cose.
Non è dovrebbe. Adesso piano piano cominciamo a avvicinarci alla mia vera età. Quindi già abbiamo capito che insomma siamo sui 95-96.
Sì, sì, certo. E come Albus Silente,
quando tocchiamo 100 facciamo il botto.
Sì,
vabbè, comunque. No.
E com'era Chiarostami dal vivo?
Allora, com'era? Una persona particolare. Intanto portava sempre degli occhiali fumé e questo non permetteva di vedere bene i suoi occhi. E una cosa metteva un po' a disagio. E gli altri stavano a disagio, invece a lui permetteva di scrutarti, perché era un grande osservatore, indagatore anche, era molto curioso delle persone che conosceva, che aveva di fronte, quindi con questi suoi occhi così penetranti ti fissava per cercare di capire che cosa pensassi, chi fosse, insomma. Poi vabbè, personalità eccezionale, oltre ad essere un grandissimo regista, lo sappiamo, insomma, ha vinto anche il Festival di Cannes, ma non sono i premi che fanno la grandezza di un regista, insomma. Credo che Sotto gli olivi, Il sapore della ciliegia, insomma, siano film indimenticabili. È uno dei registi che ha dato il via alla nuova onda del cinema iraniano, insomma, a partire dagli anni, lui ha cominciato negli anni 70, ma poi il cinema iraniano è esploso nei festival internazionali fine anni 70, anni 80, insomma, e lui è sicuramente uno dei maggiori interpreti della scuola iraniana.
Vorrei ricordare che oggi è anche il compleanno della donna bionica. Non so se voi da piccole guardavate alla TV La donna bionica, ma io la guardavo. Lindsay Wagner, che è un'attrice, anche lei credo sia di origine austriaca, come un sacco di gente oggi, perché l'altro compleanno è quello di Klaus Maria
Brandauer.
Ecco, vedi. Anche lui è austriaco, così come Billy Wilder, che era austriaco, per cui insomma, ma oggi è così. Però il vero compleanno di oggi, quello che vogliamo ricordare, è quello della nostra amica Meryl, vero Chiara?
Mamma Meryl, mamma, buon Meryl compleanno.
Meryl Streep oggi compie
le lacrime.
Non puoi lacrime
anche Meryl, solo ad evocarla.
No, perché voi lo dovete sapere, non lo so se, ma l'abbiamo già detto qualche volta, però
quando la
Nicoletti è riuscita a intervistare Meryl Streep per Fred lo scorso anno a Venezia in occasione dei Panama Papers, della presentazione dei Panama Papers, a un certo punto in maniera molto professionale ha portato avanti l'intervista, ma alla fine i suoi nervi vi hanno ceduto ed è scoppiata in un pianto, tant'è che la stessa Meryl Streep si era un po' preoccupata, no?
Mi ha abbracciato.
Sei stata abbracciata da Meryl.
Abbracciata da Meryl, sì, ricordo anche cosa avevo addosso, va bene. E che dire su Meryl che non è stato già detto? Una donna dei record, perché infatti abbiamo parlato degli Oscar qualche giorno fa, lei agli Oscar viene sempre un po' presa in giro perché ha record di candidature tuttora 21, e se pensiamo che ha preso solo 3 Oscar su 21 nomination, ecco, la prendono abbastanza in giro. Un'altra sua particolarità, scusate l'ambulanza, un'altra sua particolarità è che è riuscita a spiccare sempre durante tutta la sua carriera, cioè non ha avuto momenti di stanca, si è sempre rinnovata e quindi la si ricorda come sempre un faro nella notte, a partire da quel, per esempio, per dire un titoletto così, quel Kramer contro Kramer. Mm-hmm. Che è tanto stato ripreso, anche a cui abbiamo tanto pensato quando abbiamo visto quel meraviglioso film che era Storia di un matrimonio, no? Di Noah Baumbach. E vabbè, è inutile che vi ricordo Iron Lady, La scelta di Sophie, ma il commoventissimo Ponte di Madison County, Il diavolo veste Prada, that's all. Ci ha insegnato appunto a distinguere il ceruleo dal celeste.
Fondamentale, non potevamo vivere se altrimenti.
Ma sì, dai, cioè, veramente le ha fatte tutte, di tutti, la mia Africa. Guarda, non so se Il cacciatore, che vogliamo, potremmo andare avanti ognuno di noi credo che abbia, correggetemi se sbaglio, almeno 1/2, forse anche 3 titoli del cuore con protagonista Meryl Streep.
Ma se dovessi sceglierne uno, la Prudenzi quale sceglierebbe?
Ecco, non
sono un po' in difficoltà. Sono un po' in difficoltà, forse Kramer contro Kramer.
Anch'io credo che sceglierei Kramer contro Kramer. Forse anche perché mi ero giovane quando l'ho visto, mi aveva colpito, insomma. E poi anche Dustin Hoffman in quel film lì, secondo me sono bravissimi tutti e due. Anche il bambino, guarda. Io sceglierei anche quello.
Mia figlia cadeva, okay. Se faceva male. Abbiamo iniziato di dire Mamma Mia, che amiamo tanto.
Sì. Sì, però sai che io in Mamma Mia non l'ho amata lei per niente, perché io sono tra quelli che ritengono che il film Mamma Mia non sia per niente riuscito rispetto a quelle emozioni che ti provoca il musical, comunque, sai. Avrò detto una cosa molto impopolare.
Quindi non piange con The Winner Takes It All?
No,
vedere.
No, perché lei è comunque una bravissima attrice, ma non è una gran cantante, va detto. Come non sa scegliere il suo look, il suo abbigliamento, l'abbiamo già detto qualche altra volta.
Questo è vero.
Purtroppo sì.
Resta comunque una grandissima, forse la più grande attrice che abbiamo.
Certo, ti lascio Kramer contro Kramer, allora io mi prendo i punti di Madison County, dai.
Beh, lì si piange, vero?
Lì si piange tanto. Storia d'amore è potentissima. Lei e Clint sono spettacolari, reggono il film da soli, insomma, sono veramente due colonne.
Chiara, se tu invece dovessi scegliere il tuo film, l'hai già detto anche tu, i ponti di Madison County?
Sì, ma c'ho anche Kramer contro Kramer perché mi ricorda quando ero piccola, di genitori separati, tutti questi drammi in cui mi identificavo quando guardavo quello. E poi ho dimenticato di menzionare un altro titolo che amo tanto, che è Innamorarsi.
È vero, vedi? Ne abbiamo uno a testa, dai.
Esatto.
Così, poi ce li scambiamo.
Va bene, direi di cominciare così, di iniziare con la prima canzone del nostro appuntamento di oggi, e continuiamo fra poco con il nostro Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Il 22 giugno è una data in cui si sono sposate delle personalità importanti del mondo del cinema. Per esempio, nel 1965 si è sposata Lana Turner per la 7ª volta, per cui insomma forse, per lei, forse per lei non era una data così importante.
Tanti matrimoni.
Il 7º, quello con Robert Eaton, che qualcuno di voi ha sentito, io no, però insomma tra tutti i 7.
Ma poi ci si perde, infatti. Dai.
Mentre nel
si dice il detto 7 times is the charm.
Ah, non lo sapevo io. Tu a che numero sei arrivata, Nicoletti?
Io 1.
Mamma mia, ce l'hai lunga ancora,
Così a sopportarlo.
Certo, ma poi di solito c'è la crisi del 7º anno. Lei chissà se ha avuto la crisi del 7º matrimonio.
Bisognerebbe indagare. Mentre il 22 giugno 2011 si sono sposati due attori che sono insomma ancora molto conosciuti e molto attivi. Il James Bond attuale, Daniel Craig, che stiamo aspettando tutti di rivedere il 12 novembre, e la moglie, a proposito di Neighbors, vorrei dire, la moglie attuale, che è Rachel Wise, che prima era sposata con qualcun altro, di cui adesso non ricordo il nome.
Certo, con Darren Aronofsky.
Ah, ecco, vedi, non lo sapevo, infatti non me lo ricordavo. Figurati se sul gossip ci perdiamo in 3.
Qualcosa un po' più tranquilla.
Infatti. Comunque lei è amica, la Rachel, della figlia di una mia vicina di casa. Ecco, tanto ecco. Per
sono i famosi 6 gradi di separazione.
Infatti sono solo 3 in questo caso. Devo dire che sembrano essere una coppia molto affiatata, anche se lei è molto più bella di lui, secondo me.
Insomma, questo lascialo decidere a noi. Insomma, lei è bella e lui però non scherza.
Che Angela è una fan di Daniel Craig.
Comunque molto invecchiato, devo dire che non,
sì, è, sì, vero, è che molto invecchiato. Ma questo lo devo confessare anch'io.
Certo che
questo sarà anche volta.
Sì, sì, anche perché comunque con tutti quei soldi che ha già fatto, sono più di 100 milioni per un film. Vabbè, lasciamo perdere, mi sembra veramente un insulto alla povertà, o no?
Certo, un insulto, non lo so. so che vabbè, si allora sono però molto spesi in questi giorni di coronavirus loro, sì. Insomma, da quello che ho letto, sai, la parte gossip, quello che ho letto, insomma, si sono, come dire, insomma, fatti vivi concretamente per appoggiare la sanità inglese, quindi insomma,
quindi non possiamo fare l'appello anche a Daniel
Craig. Se non lo fanno loro, chi lo fa? No. Mm.
Io speravo invece che volessero sponsorizzare Fred The Super Day, come ogni tanto diciamo.
Potrebbe.
Se
per caso vedo la mamma dell'amica di Rachel, magari glielo dico.
Puoi provare a chiedere. Ma sai, Chiara, anche loro hanno un sacco di figli da mantenere, perché
Sì?
Lui ha una figlia con una prima moglie, lei ha una figlia con un figlio con Darren Aronofsky. Insieme, 2 anni fa, hanno avuto una bambina di cui non si sa neanche il nome, perché sono fissati con la privacy, per cui non si è mai saputo come si chiama.
E poi magari scusami.
No, solo Rachel una volta ha detto somiglia molto al padre. Ecco, basta. Ecco. Questo è tutto quello che sappiamo dell'erede.
Comunque, oltre ai figli, dovranno forse mantenere anche gli ex partners, perché sai che in particolare in Inghilterra, quando divorzi devi mantenere, devi pagare degli assegni ai tuo ex marito pazzeschi, o pagare delle liquidazioni.
Vabbè, forse
incredibili.
Aronofsky no, cioè avrà qualche possibilità di mantenersi da soli. Da solo, però vabbè, non si sa
a parte
mai.
Che sì, però forse la prima moglie di Daniel Craig, visto che lui è diventato famoso durante il periodo, o comunque ricco, diciamo, durante il periodo di James Bond, magari li dovrà liquidare una buona parte, chi lo sa. Vabbè, noi non perdiamo tempo in queste cose, qui ascoltiamoci invece un'altra canzone che è meglio. The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino su Fred Film Radio. Giornata direi intensa, oggi è una mattinata intensa. Vorrei ricordarvi che fra poco però ripeschiamo un'intervista che abbiamo fatto a Gianni De Gregorio per il suo film, l'ultimo film che è stato presentato al Torino Film Festival, Lontano Lontano. Perché la ripeschiamo, Chiara?
Perché dal 18 giugno con l'iniziativa quella di Rai Play e di Rai Cinema, il cinema non si ferma, è disponibile, si potrà vedere e si può vedere Lontano Lontano. Quindi non è uscito in sala, ma appunto è a disposizione di chiunque voglia vedere questo film, il nuovo, l'ultimo di Gianni Gregorio. E quindi, visto che noi ci siamo fatti una bella chiacchierata sia con Gianni Gregorio che con Giorgio Colangeli, che è tra i protagonisti insieme allo stesso Di Gregorio, era carino appunto certo. Prepararsi alla visione del film con la nostra chiacchiera.
Invece, prima che tu, come mi avevi annunciato prima, ci dicessi qualcosa sul nuovo film di Christopher Nolan, di cui c'è qualche novità, vorrei ricordarvi che oggi ci sarà anche Ilaria Gomarasca più tardi, che ci parlerà dell'apertura dei cinema francesi, forse anche Angelo Acerbi, vero? Perché c'è un appuntamento con Fred Soundtrack, non so se ci raggiunge anche Angelo o meno per quell'appuntamento lì.
Può essere, perché ho deciso che in questi giorni, quando si tratta di musica, lo chiamo a me, quindi ogni tanto lo vedrete arrivare.
Va bene, cosa sappiamo sul film di Christopher Nolan?
Sappiamo la notizia delle notizie, e cioè che finalmente c'è una data di uscita per questo Tenet, e cioè il 3 agosto con Warner Bros. Ciò che significa che, essendo uno dei film, se non il film più atteso del 2020, questo potrebbe essere il modo con cui finalmente l'industria cinematografica mondiale si riprende e la riapertura sale comincia ad avere un vero senso. Fino adesso stiamo facendo un po' di prove, ecco, però tutti hanno detto che ci vorrebbe un film, un grande film, per portare tutti di nuovo al cinema, e quindi potrebbe essere il film di Nolan.
Ma di cosa parla questo film, lo sappiamo?
Guarda, come nella migliore tradizione dei film di Nolan, dal trailer si capisce poco e niente. Quello che sappiamo è che è uno sci-fi, quindi science fiction d'azione, il protagonista è John David Washington, e staremo a vedere. Ma con Nolan è bello così, ecco. ecco, tanto sì, infatti, comunque non capiamo niente.
A volte non è che non capisci dal trailer, non capisci neanche dal film. Per
neanche
cui
il film, appunto. Però il bello è che
neanche
ognuno
se
poi
lo rivede.
Infatti.
Però ognuno poi esce con la sua, il suo significato nascosto del film.
Sì, sì, infatti. Quindi comunque è stata confermata l'uscita per il giorno
3 agosto.
Va bene, dai, lo aspettiamo. Aspettiamo Tenet di Christopher Nolan. Intanto continuiamo con la musica. Vi abbiamo anticipato prima che avremmo ascoltato l'intervista a Gianni Di Gregorio per il suo film Lontano Lontano, che è disponibile su qualche piattaforma, vero Chiara?
Su Rai Play.
Ah, su Rai Play, qualche piattaforma. Sulla piattaforma.
Sì, esatto, per l'iniziativa Il Cinema Non Si Ferma, che comprendeva 4 film nuovi, quindi in anteprima su Rai Play, 4 film che erano passati a festival e che avevano una seconda possibilità proprio in streaming, in anteprima su Rai Play. Gianni Di Gregorio aveva presentato Lontano Lontano al Torino Film Festival. Avevamo parlato con lui e il suo protagonista Giorgio Colangeli e adesso ve l'ascoltate. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 37esima edizione del Torino Film Festival. Sono con Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio, tra i protagonisti e il regista e il protagonista di Lontano Lontano, che si presenta qui in Festa Mobile. Benvenuti.
Grazie. Trovati, grazie.
Gianni, questo sì. film, leggevo le note di regia, nasce da un'idea
sì.
che ti ha dato Matteo Garrone,
sì.
diventato un libro e poi...
Sì, da un'idea, lui un giorno, siccome lo vado sempre a trovare io, perché mi dà una grande energia, tantissima, e mi ha detto una volta devi venire, devi fare un film su un pensionato povero che se ne deve andare proprio... forza, insomma, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quindi ho cominciato a scriverci, ho fatto un racconto prima e poi invece da questo ho lavorato per 1 anno e mezzo sulla sceneggiatura fino al film, e poi quando ho avuto l'occasione di trovare questi mostri di attori, appunto Giorgio che e il compianto Ennio, che è un dolore tremendo oggi per noi stare senza di lui, e ho visto che il film non solo veniva, ma veniva meglio di come io me lo immaginassi, data lo spessore umano e attoriale di questi. Io ero completamente ipnotizzato, mi dimenticavo di dare lo stop, di dare, perché stavo lì così, stavo a guardarli, questi andavano avanti, continuavano, inventavano. Quindi, insomma, il film mi ha preso un po' la mano e è salito, grazie moltissimo anche a loro.
Eh sì, perché in compagnia di Giorgetto e i suoi amici, in realtà appunto dico compagnia perché per lo spettatore è un po' stare con voi, quindi è un percorso che fa anche lo spettatore, quindi non so se l'avete vissuto così appunto.
Beh, dello spettatore ce lo auguravamo che potesse essere così, e ci fa piacere sentire che no, avere una verifica. No, per noi è stata comunque una bellissima esperienza di lavoro, effettivamente il film penso lo porti dentro questo elemento di intesa che ci ha legati fin dal primo momento. Io non conoscevo affatto Gianni, e nel primo provino, mi ricordo già nel primo provino, abbiamo cominciato a parlare, sai, quando sembra che ci si conosca da anni. Con Ennio avevo fatto pochissimo, diciamo che l'ho conosciuto bene Ennio proprio in questo film. E comunque la vicinanza delle età, le esperienze anche vissute molto simili, nel caso di Gianni anche un quartiere che io non sono originario di Trastevere, però a Trastevere ho passato gli anni della mia giovinezza e quelli nei quali ho cominciato a fare l'attore, a fare questo mestiere, ed erano anni in cui Trastevere, ma tutto, era vitalissimo. Io facevo teatro ragazzi, era un settore anche quello molto, molto vitale, molto interessante. Insomma, a me sembra di essere nato a Trastevere, perché come attore sono nato a Trastevere, quindi tutto questo ci ha uniti, ha creato un'intesa a prescindere quasi dalla sceneggiatura. Poi la sceneggiatura è una scrittura, lui esalta sempre quello che noi ci abbiamo messo, ma io esalto quello che abbiamo trovato, cioè una scrittura forte, coerente, 1 anno e mezzo di lavoro su una sceneggiatura, si vede nella sceneggiatura, e le nostre invenzioni sono state felici proprio perché erano all'interno di una struttura ben definita, ben costruita, e quindi io poi non saprei fare altrimenti. Cioè, se c'è una sceneggiatura, la sceneggiatura mi ispira, la sceneggiatura mi disegna i contorni di un personaggio che poi io riempio, ma se no non sarebbe possibile. Dice fai Giorgetto, cioè, che ne so io.
Il film mi ha fatto pensare che dà voce anche a un momento nella vita di una persona in cui le volte non sappiamo a cosa aspirare, quasi che uno ha ancora tante energie e non sa dove, quale obiettivo si deve prefissare.
Sì, infatti questo era nelle nostre intenzioni, proprio di fare vedere innanzitutto l'energia che c'è sempre. Io credo che l'energia ce l'abbiamo sempre, non va dimenticata, non va messa da parte, come non vanno messe da parte i valori, insomma, dei valori profondi dell'uomo, cioè i valori della tolleranza, dell'accoglienza, che insomma che fanno parte appunto del bagaglio e che quindi ci stanno, e quindi non li dobbiamo mettere sotto naftalina. E tutto questo, però, questo grande infatti è vero come dici, noi non sappiamo bene dove andare, ci muoviamo come delle palle impazzite nella città, non abbiamo le idee chiare per niente, non ci si chiarificheranno.
A Roma ci si muove pure male, poi uno vorrebbe muoversi, ma in realtà rimane incastrato, capito, nel traffico.
Autobus, milioni di autobus per arrivare da qualche
infatti
parte.
Infatti, come Giorgetto che viene andare a piedi, cioè Giorgetto fa delle grandi camminate, perché tutto sommato è la cosa migliore a Roma.
È la cosa migliore, sì.
Ci sono due rapporti nel film che mi hanno colpito particolarmente, quello del personaggio di Ennio con la figlia che cresce o che prende consapevolezza, e quello di Giorgetto con Abu, che è naturale. Non è un rapporto forse padre figlio, però è un rapporto alla pari, c'è cioè molta accettazione e rispetto, e questo è molto difficile.
Mi fa molto piacere, perché in conferenza stampa avevo detto proprio questo, e cioè nella sua semplicità, proprio quasi infantile, il modo con cui Giorgetto tratta Abu è rivoluzionario, è quello che dovremmo fare. Ma non moralmente, diciamo, ormai, perché questi sono già qui. Il problema non è quello di fermarli, come diciamo spesso siamo indotti a pensare. Cioè il problema sta nel fatto di fermarli, oppure aiutiamoli dove stanno, tutto questo dibattito, sì, che è ormai antico, perché è la situazione stessa che ha superato questa fase. E noi dovremmo solo prenderne atto e dire che ormai questi stanno qui, e quindi il problema è quello della convivenza, non nemmeno dell'accoglienza, della convivenza. Questo sarebbe il problema attuale, e Giorgetto sta già lì, e non perché ha letto, perché è uno colto, perché uno che sa di essere aperto, di essere, ma perché è un uomo. È un uomo, e l'uomo farebbe così, l'uomo, tolte le sovrastrutture, tutte le paure che ti inducono, eccetera, è questo, cioè è che sono io un uomo, lui è un uomo, che altro bisogna dirsi per dargli le chiavi di casa?
No. Infatti mi ha colpito una cosa che hai scritto nelle note di regia, che c'è un istinto buono in tutti noi.
Io ci credo che sia anche molto diffuso, anche se alcuni fanno finta cioè di toglierlo, insomma non è che si può togliere così su due piedi, oppure uno non ce l'ha, non lo so, bisogna indagare, perché si starebbe meglio, insomma, io credo, piuttosto che uscire temendo che qualcuno ti meni.
No, finisci. Come diceva mia madre, finisci.
No, poi la cosa invece del personaggio di Ennio con la figlia, ti volevo dire, ci tenevo tanto, perché questa ragazza è lei la vera, gli fa anche da mamma al papà, ed è che io credo veramente che voi donne siate più avanti di un pezzo, quindi in sostanza lei lo monitora, lo fa, ed è lei che gli fa capire, guarda che non sei così poveraccio, guardati intorno. Ecco, questo ci tenevo molto.
E da genitrice gli lascia maturare una consapevolezza e una decisione.
Una decisione.
Da sì. sé. Solo sì. dopo gli dice sì. se è d'accordo o no.
E perfino da genitrice sono sempre molto critico nei rapporti con la madre, perché, perché ho spesso tanto di analista, diciamo, quindi. è perfino un pochino manipolatrice lì, a fin di bene, nel senso che talmente consapevole di un potere che ha, che non affretta la conclusione, appunto glielo accenna e lascia che la cosa maturi, no? No, sul fatto dell'immigrazione volevo dire che il mediatico ci riesce a metterci paura dell'ondata, sì, no? e a retrocedere il problema a quello dell'accoglienza, perché quando ce ne parla il mediatico, questi che arrivano sono degli sconosciuti, ed è istintivo che lo sconosciuto, la cosa che non conosci, ti fa paura, ma questo fa parte della sopravvivenza, non è una cosa da colpevolizzare. Il fatto è che poi quelli che conosciamo invece ci sembrano adatti ad essere, tutti quelli che conosciamo direttamente ci sembrano assolutamente normali. Allora è proprio il fatto che quello che leggiamo sul giornale oppure vediamo in televisione, quelli che sbarcano, quelli che arrivano, questa ondata che ci mette paura, è fatta tutta da gente che non conosciamo, per questo ne abbiamo paura. E non è perché siamo razzisti, anche su questo bisognerebbe starci attento, perché quando con tanta facilità tu dai del razzista a uno che ha paura del diverso, stai facendo violenza anche tu, perché gli stai troppo precocemente assegnando un'etichetta che significa altro. Il razzista non è uno che ha paura del diverso, perché tutti abbiamo paura del diverso,
è normale, certo.
È uno che poi trasforma, se vuoi, questa paura in violenza, in una violenza consapevole, anche organizzata, anche ideologizzata, ed è un altro step, e bisogna che ce la diamo questa opportunità, tutti gli uni con gli altri, di accogliere anche la paura degli altri. Chi non ce l'ha si dia da fare per ridurre la paura degli altri, con il ragionamento, non con la esclusione. Tu sei razzista? No, io non sono razzista, io ho paura di una cosa che non conosco, e questo, ripeto, è naturale.
Un'ultima curiosità, Gianni, quanto sono importanti per te i dettagli? Nei tuoi film per me sono fondamentali, nel senso che c'è tanto di te, c'è una cultura appunto dei rituali, del vino, sì, del cibo, del ristorante, della chiacchierata, sì, e quindi sì, volevo sapere...
Sì, è vero, i rituali sì, perché poi in fondo... È vero, c'è molto di autobiografico, ma credo di non andare lontano da tanti altri come me.
È lontano.
Cioè, il baretto, la cosa, i ritmi, ed è un fatto, non è un fatto di età, credo che è un fatto che se uno fin da giovane riuscisse ad avere più attenzione per le piccole cose, per il quotidiano anche, sarebbe una ricchezza anche quella. E quindi sono la nostra vita queste cose, e poi in questa quotidianità tante volte trovi la realtà, cioè trovi le persone, e le persone sono sempre meglio della fantasia, perché le persone sono tutto, al di là di ogni cosa che ti puoi inventare tu. Quando parli con un altro già ti arrivano delle cose che neanche tu ci avresti mai arrivato.
E i rituali e dettagli che ci riguardano, delle volte troviamo un corrispondente anche negli stranieri, a me è capitato spesso, o cose che magari pensavamo fossero solo nostre, non lo sono, da detti a modi di fare le cose, oppure cose che sono molto interessanti da apprendere e acquisire nei nostri rituali.
Certo.
Gianni Gregorio, Giorgio Colangeli, grazie mille, in bocca al lupo per Lontano Lontano.
Grazie a voi.
Grazie a Gianni Di Gregorio e Giorgio Colangeli, rispettivamente regista e attore, uno degli attori, ma anche Gianni Di Gregorio è uno degli attori.
Insieme appunto a Giorgio Colangeli, questa è stata l'ultima interpretazione di Ennio Fantastichini.
Come hanno ricordato anche loro durante l'intervista. Infatti. Va bene, noi continuiamo con la musica, questo ovviamente è The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio.
The Soup of the Day, Fred Film Radio, è arrivato il momento che amo tanto. Fred Soundtrack, le colonne sonore, era già capitato, quindi lo rifaccio. Ho piacere di parlare delle colonne sonore con chi di musica se ne intende, Angelo Acerbi.
Buongiorno, buongiorno Chiara, e oggi parliamo di una signora colonna sonora e di un signor film.
Sì, una signora colonna sonora, che... perché ne parliamo? Perché oggi è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Billy Wilder, regista di un film epocale che a qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, e quindi quale miglior modo di celebrarlo se non ricordare che grande film è stato e con quale colonna sonora, voglio dire.
Ovviamente noi l'abbiamo visto, io e tu pure, l'abbiamo visto molto dopo l'uscita.
Sì. Che era il 59.
Ecco, appunto. E però è un film che è rimasto nel cuore di tanti, anche perché era un film molto moderno, molto avanti. Era una commedia sofisticata alla Billy Wilder, ma come tutti i film di Billy Wilder aveva un sottotesto e un concetto e un messaggio, diciamo, serio e socialmente avanti, che accompagnava tutta la storia. Ovviamente bisogna superare l'impatto comico e andare a vedere che cosa c'è dietro, no? Abbiamo queste tre fantastiche donne.
Sì, ricordiamo infatti che ci sono due musicisti interpretati da Tony Curtis e Jack Lemmon che assistono a una, diciamo, sparatoria, scappano per nascondersi, decidono di travestirsi da donne e unirsi ad un'orchestra femminile in trasferta in Florida. Lì conoscono una delle componenti l'orchestra, la meravigliosa Zucchero, Sugar Cane, Candido Kandinsky, interpretata dall'immensa Marilyn Monroe.
Gigantesca, spaziale, poi in questo film proprio era la quintessenza dell'essenza di Marilyn Monroe, più ancora che quando la moglie in vacanza, secondo me. Lei qui rende ancora di più la sua iperfemminilità, la sua semplicità e la purezza che erano iconograficamente intrise nel suo corpo, per dire che nessun'altra donna, nessun'altra attrice al mondo avrebbe potuto fare quel ruolo, avrebbe potuto creare un immaginario come quello che ha creato la Marilyn Monroe con questo film.
Il film è stato importante anche perché, ecco, lo ricordavamo anche prima di iniziare questa Fred soundtrack, perché, ecco, sdoganava un po' una serie di cliché, innanzitutto uno fondamentale, sottolineato da una frase storica della fine del film, che è: beh, nessuno è perfetto.
Sì, perché infatti quando un ricco mecenate si innamora di una delle due musiciste, uomo travestito, e se innamora perdutamente, non vuole sentire ragioni per chiudere la relazione, tant'è che quando lei si dichiara essere un lui dice: ma sì, ma nessuno è perfetto. E questo
che meraviglia,
è meraviglioso ancora adesso, e con i tempi che stiamo vivendo ha un senso molto importante. Pensate, nel 57 era veramente sconvolgente, però essendo un film anche lì comico e leggero, questo messaggio passava, sfuggiva dalle grinfie dei più rigidi, perché comunque sembrava una battuta, quando invece chi voleva capirla capiva che una battuta non era.
Per celebrare questo film, che è tanto musicale, che ha tantissimi brani cantati dalla splendida Marilyn Monroe, c'è una scena meravigliosa dove appunto i due sono a fare le prove sul treno insieme all'orchestra, vengono anche un po' ripresi dalla direttrice dell'orchestra perché appunto non sono abbastanza coinvolti nel brano, decidono appunto di coinvolgersi e suonare Running Wild per dare spazio poi a Marilyn Monroe, che esce fuori dal coro, come dire, dal gruppo dell'orchestra con il suo ukulele, e canta questa meravigliosa canzone, appunto Running Wild, che vi facciamo ascoltare con la sua voce soave e suadente. Il lunedì 22 giugno è anche una data importante per la cinematografia francese, perché riaprono le sale appunto in Francia, e per parlarcene c'è la nostra Ilaria Gomarasca.
Bonjour, bonjour, ciao Chiara.
Ciao, e allora sei pronta?
Sono riaprono? Prontissima, sì, riaprono il 22 giugno le sale in Francia, con tantissima attesa sia da parte appunto dei professionisti ovviamente dell'industria, ma anche da parte degli spettatori che hanno finalmente avuto anche più notizie non solo sulla programmazione ma anche sulle norme da rispettare quando potranno rientrare nei cinema. Forse posso cominciare già a dirti...
Sì, così vediamo se sono simili a quelle italiane.
Esatto, allora innanzitutto per quanto riguarda la mascherina non è obbligatoria dentro la sala, però negli spazi prima, quindi la biglietteria, il foyer, è consigliato metterla. Non so se questo è uguale,
sì,
in Italia.
È uguale perché l'hanno modificato apposta dopo le proteste, perché inizialmente ci era stato chiesto di indossarla anche durante tutta la proiezione.
Ecco,
gli esercenti
stato,
si sono ribellati e quindi...
Sarebbe stato pesante.
Sì.
Sale, diciamo, capienza al 50%, rispettando quindi il metro di distanza, insomma il sedile vuoto sulle, tra persone che non fanno parte dello stesso nucleo. E poi appunto diciamo che le norme vorrebbero facilitare il passaggio degli spettatori in ingresso e in uscita, appunto per evitare delle file o appunto dei gruppi troppo grandi di persone, quindi effettivamente ci saranno delle segnalazioni per uscire e entrare rispettando un certo ordine. Io sono molto curiosa di vedere questa teoria come si tradurrà nella pratica.
In pratica, sì. Ma invece sono curiosa anche alla luce di quei famosi label di Cannes, l'etichetta di Cannes, su che cosa, non so se ti sei informata su che cosa si potrà vedere al cinema in Francia.
Sì, sì, sono proprio andata a guardare perché anch'io come te ero curiosissima e devo dire che non ci sono, sicuramente per giugno, per questa prima settimana di giugno, non ci sono delle sorprese eclatanti. Praticamente per questa settimana di apertura, di riapertura, i titoli che sono previsti sono quelli che erano usciti a fine febbraio, inizio marzo e avevano visto la loro carriera nelle sale interrotta bruscamente a causa del Covid il 14 marzo, che è la data di chiusura delle sale in Francia. Quindi diciamo che dopo un passaggio alla VOD molto rapido in questi mesi di chiusura delle sale, i film avranno una seconda chance in sala a partire da questo 22 giugno, quindi diciamo che la maggior parte della programmazione di questa prima settimana è appunto occupata da questi film che ritentano l'uscita in sala dopo esserci stati solo per 4 o 10 giorni, e tra questi ne vorrei ricordare solo due,
sì,
che credo guarda due che sicuramente sono importanti e che quindi il pubblico avrà piacere di vederli sul grande schermo. Uno è sicuramente il biopic di De Gaulle, del generale Charles de Gaulle, interpretato da Lambert Wilson, e l'altro è e si chiama De Gaulle, il titolo è De Gaulle, e l'altro film al quale pensavo è Radioactive, che è di Marianne Satrapi, che è molto amata in Francia, ed è la storia di Marie Curie, quindi insomma anche questo credo che appunto che il pubblico sì, Marie Curie è interpretata da Rosamund Pike.
Sì. Anche qui in Italia questo qui era uscito, era stato pochissimo e lo stanno rimettendo in programmazione, quindi
ecco, vedi.
Si trovano
e poi no, più che altro bisognerà aspettare piuttosto luglio per dei film, insomma delle commedie, dei film un po' più attesi, per esempio La Daronne con l'amatissima Isabelle Huppert uscirà il 15 luglio. Diciamo che fino alla settimana del 22 luglio non ci sono blockbuster. Il primo che uscirà è Mulan, appunto datato al 22, e quello che crea ancora un po' di suspense è il film di Christopher Nolan, Tenet.
Esatto, io stavo per chiedertelo perché qui hanno annunciato che lo fanno uscire il 3 agosto.
E allora l'uscita negli Stati Uniti è il 31 luglio, quindi va capita perché in Francia era stato annunciato per la stessa data di Mulan, il 22 luglio, però ovviamente non potrà uscire prima degli Stati Uniti, quindi credo anch'io che verrà spostato ad agosto, però non è ancora stata annunciata la data ufficiale, quindi dovremo risentirci per questo.
Che ci si possa risollevare del tutto grazie a Christopher Nolan?
Ma guarda, sicuramente sono anche gli esercenti stessi a dire che dei film forti, attesi dal pubblico, saranno quelli che dovranno essere un po' trainanti anche per spingere le persone a tornare in sala. In maniera generale, quello che noto è che non ci sono grandissime prese di rischio da parte dei distributori per questo fine giugno, inizio luglio. Secondo me sono tutti un po' titubanti, vogliono un po' vedere quali sono le cifre di questa riapertura.
Un'ultima curiosità prima di lasciarti andare, ma dei film selezionati da Cannes, c'è qualcosa che già esce in sala oppure saranno solo a festival che magari si riescono a fare in modalità comunque, come dire, locali, e quindi per ora se ne stanno lì buoni buoni in attesa di essere presi da Thierry Frémaux e portati ai festival in giro per l'autunno?
Sì, guarda, per il momento non ce n'è nessuno che è datato. Appunto, io credo che aspetteranno tutti l'autunno.
Forse è giusto così. Che dobbiamo fare? Dobbiamo attendere, cara Ilaria. Quindi in bocca al lupo alla Francia, agli esercenti francesi che tanto contano specialmente nella vostra industria cinematografica francese, per appunto risollevare le sorti di tutta l'economia. Quindi tu tornerai al cinema?
Io per il momento non sono ispiratissima, ti dirò, da questa programmazione, però vedrò, appunto, secondo me ci saranno anche dei titoli che magari si aggiungeranno strada facendo, e allora a quel punto... Però in effetti credo che siamo tutti un po' in questa situazione in cui aspettiamo di vedere programmato un film che abbiamo veramente moltissima voglia di vedere sul grande schermo.
E quindi in attesa di un filmone da vedere sul grande schermo anche in Francia, grazie a Ilaria Gomarasca, torniamo fra pochissimo sempre su The Supodo Day.
E anche oggi, come ogni giorno, ci informiamo su quello che possiamo vedere alla TV grazie alla nostra Angela.
Sì, sono qua per consigliare due film da brivido, perché ogni tanto bisogna anche, come dire, avere quel briciolo di emozione che ci fa stare svegli. Il primo film consigliato alle 19:30 su Sky Cinema 2 è Mio figlio, un film francese di Christian Carion, un polar, e racconta la storia di un uomo che si chiama Julien, abbastanza misterioso, non si capisce bene che cosa faccia nella vita questo signore. Arriva sulle Alpi dove la famiglia è in vacanza e scopre che il figlio è scomparso, è stato rapito, e farà di tutto per riportarlo a casa. Chi è Julien? Beh, insomma, uno bello tosto che non ha paura di niente. A interpretarlo Guillaume Canet, che io amo moltissimo, attore, regista, forse avrei visto anche tu di recente quel bellissimo film francese che si chiamava La Belle Époque di Nicolas Bedeau. C'era, ecco, anche lui, però è anche regista di vari film di successo. Forse il più importante, il più conosciuto, è Piccole bugie tra amici, un film veramente delizioso, insomma. Io me lo è uno di quelli che al solito passano e si rivedono.
No, bravissimo. Lui sempre, infatti.
Lui è molto bravo, è il marito di Marion Cotillard.
Ma dai, non lo sapevo.
Sì, è il compagno di Marion Cotillard. Beh, sai che io, insomma, se non ti do anche questa notizia non so mica bene.
Quindi Mio figlio, lo consigli?
Sì, lo consiglio. Beh, è un bel polar solido.
Ok.
L'altro film, anche questo, insomma, bello, bello di emozione, decisamente più muscolare, alle 21.15, Fuga d'Alcatraz di Don Siegel con Clint Eastwood. Ora, Don Siegel e Clint Eastwood hanno fatto una coppia di ferro al cinema, 5 collaborazioni le hanno viste insieme, La Notte Brava, L'Uomo della Cravatta di Cuoio, L'Ispettore Callaghan, Il Caso Scorpio e Tu, Gli Avvoltoi Hanno Fame, Fuga d'Alcatraz. È anche questo un classico, un film del 1979, racconta la storia di 3 detenuti che sono fuggiti da Alcatraz. È una storia vera, non sono mai stati ritrovati, mai rintracciati, quindi non si sa se veramente nell'anno 1960 sono riusciti a fuggire dal carcere di massima sicurezza che sta di fronte a San Francisco, dove il film è stato veramente girato. È un bel film teso, anche questo, insomma, ci sta bene per tirarsi su nella notte. Poi le fughe si fanno di notte. Sì,
no, guarda, l'ho visto da poco, Fuga da Alcatraz, alla TV proprio, non l'avevo mai visto, ed è, a parte che Clint Eastwood è proprio al massimo della sua forza, forma fisica anche, è bello, insomma, mi è molto piaciuto.
Sì, è molto bello. Sì, ma poi è interessante anche perché ci si rende conto di quanto Clint Eastwood abbia preso da Don Siegel, cioè è stato un maestro per lui. Non c'è stata solo una collaborazione tra regista e attore, è andato molto, molto in là, ecco. Quindi è bello anche scoprire le radici di un attore come il Clint Eastwood, che è diventato il cineasta immenso che è adesso.
Infatti va bene, quindi 2 film, insomma, non di paura, però
di suspense. Sì, quella suspense. Bella suspense che insomma, a me piacciono i film di questo tipo, sì. Molto, sono tra i miei preferiti.
Mio figlio su Sky Cinema 2 alle 19.30, oppure alle 21.30 sulla 7, Fuga d'Alcatraz. Grazie Angela, ci ascoltiamo l'ultimo disco per oggi e poi torniamo per i saluti. Siamo arrivati al termine di questa puntata di lunedì, ma insomma non importa, tanto torniamo domani mattina, vero Angela?
Ma sì, poi sai, lunedì bisogna prendere il via, no?
Sì, infatti.
Quindi insomma, dai,
adesso noi dopo
domani
questo
saremo ancora più pimpanti.
Infatti, no, ma già adesso che abbiamo finito il primo appuntamento ci sentiamo già un po' in discesa, almeno io. Restiamo ovviamente tutta la settimana, ogni giorno a partire dalle 10, e ascoltateci, oppure se non potete alle 10 ci siamo anche più volte nel corso della giornata. Buona giornata a tutti voi, anche alla signora Prudenzi.
Ciao ciao.
Che è sempre al lido. Ma vengo in Italia presto anch'io, vorrei dirti.
Lo so, ti aspetto qua.
Va bene.
Ecco, dai che facciamo una puntata da Lido.
Sarebbe bello, potrei venire a fare una puntata da Lido. Vediamo se riusciamo. Va bene, buona giornata a tutti. A domani. Ciao ciao ciao. Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, so I'm some more protergic.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, io chiamo di Animo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.